Ave Maria, cari ascoltatori, cari ascoltatrici della Radio Buon Consiglio, eccoci insieme a Padre Serafino per la nostra consueta trasmissione di catechesi e di riflessioni spirituali. Ecco, con Padre Serafino adesso affronteremo un attimo questa, chiamiamola novità, ecco, che sta colorando, possiamo dire bene, visti i colori anche che vengono profusi, ecco, nel sinodo dell'Amazzonia, no? Della Panamazzonia, per meglio dire, cioè di questa macro regione che abbraccia varie nazioni. Ecco, Padre Serafino, vogliamo un attimino insieme addentrarci un po' anche nel significato, no? Anche nelle finalità, ecco, che si propone questo sinodo per come può essere interpretato.
Sì, Antonio, saluto i nostri amici che sono in ascolto della nostra trasmissione. Dedichiamo questa nostra conversazione al Sinodo sull'Amazzonia, che ormai è in via di, diciamo, di conclusione, perché questa è l'ultima settimana e sarà la settimana decisiva dove devono prendere delle decisioni importanti e stilare il documento finale. Per ora, sono stati pubblicati i rapporti dei 12 circoli linguistici, 12 circoli, che hanno suddiviso un po' l'assemblea sinodale e quindi sono divisi per, la suddivisione viene fatta secondo la lingua. E in questi 12 circoli la cosa molto strana è che non si dice, chi ha detto che cosa. Ma si dice quello che è stato detto evitando i nomi. Si dice chi è il moderatore del circolo, chi è il relatore, ma non si dice chi propone quello che poi si riporta. Questo è anche una. Interrogati nella sala stampa vaticana, quelli che dirigevano, conducevano questa conferenza stampa, si è detto che è una decisione direttamente presa dal Papa, quella di evitare nomi, eccetera. Cose molto strane perché sappiamo che questo da un po' di anni a questa parte il sinodo è stato in qualche modo reso ermetico. Tutte le cose che sono dette le si dicono, vengono dette all'interno del sinodo senza far trapelare minimamente chi ha detto quelle cose per evitare poi polemiche, si dice sulla stampa. Però fino a poco tempo fa tutte le relazioni, tutti gli interventi dei padri sinodali venivano pubblicati e ognuno poteva sapere chi aveva detto quella cosa, così che alla proposta si aggiungesse anche un nome, una faccia, un volto, però adesso le cose sono cambiate. Sono stati quindi pubblicati i rapporti di questi 12 circoli e sono rapporti molto, molto, diciamo, che convergono quasi tutti, se non proprio tutti, nella proposta di ordinare i cosiddetti viri probati, ordinare persone di età matura, persone responsabili che possano celebrare i sacramenti per queste tribù indigene dell'Amazzonia e che possano anche essere probabilmente sposati. Quindi c'è una convergenza, sembra, da quanto si dice in queste relazioni, circa questa proposta. Poi l'altra. C'è un piccolo sommario di questi circoli. Nei circoli italiani ci sono due circoli di lingua italiana, il circolo A e il circolo B. Si avanza in entrambi i circoli, come vi dicevo, questa proposta di ordinare i viri probati, e allo stesso tempo si propone anche. Un'altra cosa che accomuna tutti i circoli, o quasi tutti, è fare un rito amazzonico. Un rito amazzonico che poi non si capisce bene in che cosa consista, ma sembra che bisogna fare una liturgia che rispecchi, nei circoli italiani viene la proposta di Fisichella, sembra. Fare un rito che possa coinvolgere di più queste culture locali, ma allo stesso tempo essere molto discreto dal punto di vista della liturgia, dei testi liturgici e così via. Chiaramente sono tanti a proporre questo rito amazzonico, alla fine non si capisce bene in cosa dovrebbe consistere un rito amazzonico, se in alcune preghiere specifiche per la popolazione di quei posti oppure in segni, ritualità che vengono aggiunte che rispecchiano la cultura. E se dovesse essere questa la scelta, sappiamo che sarebbe qualcosa di devastante, perché finora, e purtroppo ci sono immagini, ci sono video che fanno vedere in che modo viene espressa questa ritualità indigena, questa ritualità amazzonica. E proprio all'inizio del sinodo abbiamo visto da fotografie, da alcuni video che hanno circolato, che c'è stata proprio una ritualità pagana, purtroppo, che ha aperto i lavori sinodali con delle statue, normalmente delle donne, non si capisce bene che cosa sono. Anche durante le conferenze stampa, diversi giornalisti hanno chiesto il significato di questa statua di legno di una donna incinta, nuda, sapere precisamente di che si tratta. Non si dice che cos'è, non si dice che cosa significa questa statua nella ritualità amazzonica. Però è chiaro che si tratta di divinità che rappresentano la fertilità. E proprio adesso vedevo, c'è anche un video che sta circolando di una persona che, se non sbaglio, stamattina proprio è entrata nella chiesa di Santa Maria della Traspontina in Roma, sulla via della Conciliazione, che è diventata un po' la chiesa dove si fanno delle liturgie per il sinodo. E questo signore ha preso tre statue, o forse anche più, di queste donne nude, rappresentanti le divinità della fertilità, che erano proprio messe lì su qualche altare laterale, sembra proprio di fronte alla Madonna la Madonna di Guadalupe, e sono state prese da questo signore e sono state buttate nel Tevere. Quindi non sono fantasie. Sono cose che stanno accadendo e capite che se venisse accettata una proposta di un rito amazzonico in termini molto generali, questa proposta poi si aprirebbe a diciamo a tante possibili interpretazioni. Quindi c'è anche questo aspetto che sta emergendo e che sembra una cosa ormai che unisca un po' tutti i circoli linguistici, e cioè un rito amazzonico che possa valorizzare, si dice, la cultura di questi popoli, che possa valorizzare la simbologia, la ritualità, eccetera. Poi nei circoli, mi sembra, di lingua portoghese sono più di uno, e anche spagnolo, c'è anche un altro elemento molto caratteristico. Nei circoli ci sono molti latinoamericani che vi partecipano e si propone di valorizzare la ministerialità femminile, e quindi di valorizzare l'ordinazione diaconale per le donne. Per esempio, qualcuno dice, non si sa chi, ma qualcuno dice che il sacramento, il sacerdozio è non solo il sacerdozio significa non solo ripresentare Cristo, ma significa offrire il sacrificio. E quindi, se significa anche offrire il sacrificio, perché non lo può offrire anche una donna? Quindi la possibilità in alcuni circoli, soprattutto quelli dove ci sono più latinoamericani, mi sembra, è anche quella di poter aprire all'ordinazione delle donne, ad una ministerialità in qualche modo femminile. Quindi fino a quello che emerge è che i temi che erano stati un po', diciamo, che erano all'ordine del giorno, e cioè togliere il celibato, ordinando questi viri probati, dare almeno il diaconato alle donne, se non come forse come primo passo verso poi un'apertura anche delle donne al sacerdozio, Sono temi che di fatti sono i più ricorrenti, accanto certamente alla preoccupazione per il suolo, per il territorio, accanto a questa preoccupazione liturgica, diciamo, dell'Amazzonia per rivalorizzare un po' rivalorizzare questo territorio e quindi questa cultura, questo modo di vivere, questo buon vivere, che è un'altra parola tecnica che emerge molto spesso, anche e soprattutto dalle conferenze stampa. Si sottolinea, tutto è proteso a mettere in evidenza il buon vivere delle tribù amazzoniche, come se fossero delle persone che non hanno mai conosciuto il peccato originale, come se solo loro sono esenti dal peccato originale. Invece, durante qualche conferenza stampa, un giornalista ha fatto presente che alcune tribù praticano tutt'oggi l'infanticidio. L'infanticidio, cosa veramente raccapricciante, ed è venuto fuori che alcune tribù, proprio perché si tratta di concepire la vita all'interno di una comunità e la vita è funzionale alla comunità. Se la comunità decide che quella persona non è più utile o non è più o è una sorta di disgrazia, così, pagana per la comunità, la vita della comunità, quella persona può essere anche eliminata per il bene di tutta la comunità, per il bene della tribù. Quindi si tratta anche di praticare l'eutanasia, di fatti. Sono tutte cose che emergono da questo buon vivere, tra virgolette, delle tribù, di alcune tribù amazzoniche. Ebbene, noi dovremmo imparare, la Chiesa, in questo sinodo cerca di mettere, di porgere all'attenzione della Chiesa universale, difatti, del mondo intero, questo buon vivere, dei popoli amazzonici. Accanto a questi dati, un po' così, che emergono qui e lì dalle relazioni dei circoli minori, alcuni altri dati che trapelano dalle conferenze stampa che vengono date, vengono fatte di volta in volta, ci sono alcuni altri temi, alcuni altri, soprattutto un altro tema molto dirompente, un evento più che un tema, che è stato celebrato ieri, giorno di domenica, e cioè il tema del cosiddetto patto delle catacombe. Di che cosa si tratta? È una cosa molto simbolica, è un nuovo patto delle catacombe, cioè quasi in chiusura del Concilio Vaticano II nel 1965, 16 novembre 1965, alcuni padri conciliari, una quarantina o giù di lì, una quarantina, un poco più di 40 padri, nelle catacombe di Domitilla si radunarono per poter firmare e sottoscrivere un cosiddetto patto per una chiesa serva e povera. Chiaramente all'origine di questo patto c'era un vescovo brasiliano molto influente, Monsignor Elder Camara, il quale era molto vicino al cardinale Siunens, cardinale belga, e chiaramente erano padri che favorivano il progressismo conciliare. Questo patto delle catacombe, questa alleanza per una chiesa serva e povera, doveva di fatti mettere in evidenza la priorità che il concilio doveva prefiggersi e soprattutto ciò che la Chiesa, soprattutto quella latinoamericana, avrebbe dovuto fare dopo il concilio, cioè favorire questa opzione per i poveri, sulla base chiaramente di una teologia della liberazione, includere soprattutto i poveri e prendere a cuore il problema della povertà, favorire anche all'interno del clero uno stile di vita che copiasse in qualche modo quello dei più poveri. Adesso, in questo nuovo patto delle catacombe, che viene che è stato firmato da molti prelati. Per esempio, la messa è stata presieduta dal cardinale brasiliano Hummes, molto vicino a Papa Francesco, e anche il relatore generale del sinodo. La cosa che colpisce è vedere la continuità con il primo patto delle catacombe e soprattutto lo sviluppo in termini più ecologici, che poi è lo sviluppo della teologia della liberazione. Mentre la teologia della liberazione inizia ad interessarsi della povertà sociale come di una piaga sociale, una povertà intesa, molto, mo intesa quasi in modo esclusivo come povertà economica, povertà, di beni, povertà, di persone. Con il fallimento, diciamo così, del progetto comunista, mentre il marxismo continua in qualche modo ad imperare, con il fallimento della rivoluzione comunista, e possiamo dire con la caduta del muro di Berlino, per avere un'idea, un punto fermo storico, la teologia della liberazione come il comunismo stesso si reinterpreta e quindi trasferisce questo grido d'allarme per i poveri e le persone che sono sfruttate al territorio. Il povero non è più la persona, ma è il territorio. Il povero è diciamo, è l'ecosistema che viene maltrattato, che viene abusato e quindi dobbiamo batterci per questa nuova povertà. C'è una nuova emergenza sociale, questa nuova emergenza è il territorio. Quindi l'Amazzonia è un territorio sfruttato, un territorio colonizzato, un territorio da difendere, il vero povero che ci sta a cuore. La teologia della liberazione aveva già operato questo passaggio che è poi un punto chiave dell'Instrumentum Laboris del Sinodo Amazzonico e anche chiaramente alla base di questo nuovo patto delle catacombe, in cui ci si prefigge di assumere in qualche modo uno stile di vita ecologico. Sì, per esempio, vi leggo alcuni punti chiave di questo nuovo patto delle catacombe. Ci si batte per una ecologia integrale in cui tutto è interconnesso, il genere umano e tutta la creazione, perché tutti gli esseri sono figlie e figli della terra e su di loro aleggia lo spirito di Dio. Ci si batte perché si rinnovi nelle nostre chiese l'opzione preferenziale per i poveri, in particolare per i popoli originari, e insieme a loro garantire il diritto ad essere protagonisti nella società e nella Chiesa, ad abbandonare di conseguenza nelle nostre parrocchie, diocesi e gruppi ogni tipo di mentalità e posizione colonialista, accogliendo e valorizzando la diversità culturale, etnica e linguistica in un dialogo rispettoso con tutte le tradizioni spirituali. Quindi è molto chiaro il passaggio che avviene tra il patto degli anni 60 e il patto sociocosmico dell'era, dovremmo dire, di Greta Thunberg, questa adolescente che diventa un po' l'icona di questa lotta ecologista, mondialista dei nostri giorni. Quindi, anche questo è molto significativo. E i firmatari di questo nuovo patto, fanno riferimento a quel primo patto che avvenne quasi a chiusura del Concilio Vaticano II, quasi come un filo ideale collegasse i due. Difatti è così. Qualcuno ha anche dichiarato che non ci si ferma, non ci si arrende, ma si pone le basi adesso per altri 50 anni. Come qui si è arrivati a 50 anni di ricezione e di, dovremmo anche dire, di manipolazione del concilio. Adesso si pone le basi con questo nuovo patto per i poveri, per una chiesa povera, per i prossimi 50 anni. Cose che fanno riflettere perché chiaramente mettono in luce questo indefesso lavoro di persone, di prelati, di vescovi e di cardinali che che portano avanti la loro idea di chiesa, la loro ideologia di chiesa. Questo modo di vedere il povero non come persona da evangelizzare, da sollevare chiaramente dalla povertà, ma soprattutto da riportare alla sua dignità di figlio di Dio, alla sua dignità di redento da Cristo, e quindi donargli la grazia, donargli il Vangelo. No, si usa la povertà come situazione socio-politica per fare qualcosa di nuovo, per ingaggiare una lotta contro il colonialismo, una lotta contro ogni forma di colonizzazione. Quello che preoccupa, quello che è molto preoccupante è quanto scrive ultimamente in questi qualche giorno fa il cardinal Brandmüller, un cardinale tedesco, in un suo recentissimo articolo, in cui mette in evidenza che qui a rischio, con questo sinodo sull'Amazzonia, non c'è soltanto qualche elemento, qualche non c'è soltanto un problema riguardante la nostra interpretazione dei poveri, chi sono i poveri, e quindi una sorta di compromesso nuovo con l'ideologia comunista, o dovremmo dire più marxista. No, qui dice il cardinale Brandmüller, c'è a repentaglio la fede della Chiesa, la fede nella sua totalità. Qui c'è a rischio. Si minaccia la rivelazione giudaico-cristiana come tale. Quindi c'è anzitutto un concetto equivoco di religione alla base di questo sinodo, di questo instrumentum laboris e del sinodo stesso. Perché fa notare il cardinale tedesco, religione, anche se non trova persone che hanno le medesime idee su questo concetto, non trova una sorta di comprensione univoca. Religione può essere, il termine religione può essere concepito in due modi, fondamentalmente, o come lo sforzo dell'uomo di trovare Dio, e quindi di lo sforzo dell'uomo di aggrapparsi a qualcosa di sacro, o invece, che poi è quanto si dice, quanto viene affermato dall'illuminismo e poi dal modernismo, e cioè l'uomo in dialogo con se stesso, praticamente, l'uomo che non riesce ad uscire da se stesso e quindi si inventa una sorta di religione che gli dia una pace interiore. Però c'è anche un altro concetto di religione che è quello che ci deve stare a cuore, che è quello che è alla base della nostra rivelazione, cioè il fatto che Dio parla, che Dio entra in dialogo con l'uomo. Dio, come dice la lettera agli ebrei, citata dal cardinale, dopo aver parlato per molte volte, in diversi modi, per mezzo dei profeti, ultimamente, in questi giorni, ha parlato a noi per mezzo del Figlio. Quindi Dio parla, Dio si rivela parlando. La parola di Dio è rivelazione, svela la volontà di Dio, e questa parola trova il suo compimento nella incarnazione del Verbo. Gesù è la parola definitiva con cui Dio ha parlato una volta e per sempre. Ora, Dio che parla è Dio che entra in dialogo con noi e chiede una risposta, e la risposta è la nostra fede, quella fede che abbiamo ricevuto dalla Chiesa, che dobbiamo custodire come tale, perché la fede non è una proprietà mia, non è quello che dico io, quello che penso io, quello che pensa questo padre o quel padre del sinodo. Anche questo è un aspetto drammatico di questo sinodo. L'icona di questo sinodo è un'espressione di un vescovo emerito, ma che è un po' il motore di tutto il sinodo, che è il vescovo Kreutzler, un vescovo austriaco, ma che è stato missionario in Brasile, nell'Amazzonia, per molti anni, e si vantava di non aver mai battezzato o convertito nessuno. Questo vescovo, in una conferenza stampa, diceva: secondo me si può anche ordinare le donne diacono, e poi le donne, perché solo Il giornalista incalzava, ma diacono perché? Solo diacono, potrebbero anche diventare sacerdote, magari un po' più in là. E lui diceva: sì, ma non vedo perché no, non vedo perché non dovrebbe succedere anche questo. Quindi, secondo me, no? È iconica questa espressione. Secondo me, come se la fede fosse proprietà di questo vescovo o di quel vescovo. No, la fede è la fede, la fede è il bagaglio di verità che abbiamo ricevuto e che chiaramente personalmente devo accogliere e a cui do l'assenso mio, ma un assenso che non rende quella fede una proprietà mia privata, è un assenso perché io accolga quella verità nella mia vita e accolga Dio nella mia vita. Quindi è questo il senso di religione che invece il sinodo completamente ignora, per rifarsi ad un concetto di religione semplicemente come monologo, chiaramente dice Brandon Müller, un monologo, cioè l'uomo che parla con se stesso, l'uomo che vede la religione come il frutto delle sue speculazioni, dei suoi desideri. E la cosa che ancora più sorprende è che, per esempio, non si cita non il Concilio di Trento, perché è molto in là negli anni, molto indietro negli anni, ma non si cita neanche il Concilio Vaticano II, non si cita neanche la Ad Gentes, che è il documento sulla missionarietà della Chiesa, che dice che dobbiamo predicare a tutti il Vangelo, dobbiamo battezzare e dobbiamo evangelizzare, questo non lo si dice, e giustamente il cardinale infine nota che, come con Amoris Laetitia, si cerca di cambiare la fede, ma con una nota a piè di pagina in cui si dice che in alcuni casi anche è anche possibile dare la comunione ai divorziati e risposati, così qui in modo subdolo, si dice che, non si dice che accogliamo una nuova rivelazione, certamente. Non si dice che vogliamo aprire ad una nuova fede, ma di fatti, in modo così, non tanto subdolo, non tanto nascosto, ma in modo indiretto almeno, si dice che dobbiamo valorizzare il territorio, dobbiamo valorizzare questa ritualità pagana, dobbiamo valorizzare le tradizioni ancestrali di queste persone, eccetera. Quindi, di fatti, si dice che dobbiamo aprirci, dobbiamo convertirci a questo modo nuovo di essere sinodo, di essere chiesa, di abbracciare questo patto socio-cosmico. Quindi, capite, cari amici, le cose sono molto, molto delicate e la Chiesa sta vivendo un momento drammatico, di grande crisi. Quello che un'ultima puntualizzazione prima poi di passare alle domande, quello che sorprende, quello che è scioccante è vedere come ormai il sinodo sia diventato un po' come una riunione in cui è tutto lecito, è tutto discutibile, tutto è soggetto a discussione, come se appunto diventasse un momento di libertà. La fede è qualcosa di angusto, la fede e la dottrina della Chiesa è qualcosa che ti impedisce di essere te stesso. Adesso vieni nel sinodo e lì ti sfoghi, lì ti apri, anche se in modo molto, molto ermetico, perché nessuno deve sapere quello che tu dici, però vieni al sinodo e finalmente sei libero di dire quello che ti pare, di mettere in discussione il dogma del sacerdozio, di mettere in discussione il celibato che la Chiesa ha accolto dagli apostoli, non dal Concilio di Trento, ma dagli apostoli, mettere in discussione la rivelazione stessa, il dato della rivelazione, perché il dialogo è appunto favorire questo dibattito. Ma non è così. La fede non è anzitutto un carcere che ti pone dei limiti e quindi devi avere dei momenti di sfogo in cui metti la fede da parte e cominci a pensare. No, è la fede che ci rende liberi, è l'adesione alla verità che ci rende liberi. Quando mettiamo da parte la verità, e la cambiamo con le nostre idee, è allora che diventiamo schiavi, è allora che non sappiamo più cosa fare e la fede diventa oppressione. Ma la fede che è adesione alla verità, che è con San Pietro, obbedienza alla verità, è la fede che ci rende liberi, ci rende di pensare, ci rende capaci di pensare a tutto, ma rimanendo fedeli alla verità. E questo la tradizione della Chiesa, e questo lo sviluppo dogmatico impressionante che ha avuto la Chiesa, che ha avuto la teologia cattolica, in questa libertà di pensare, ma all'interno della rivelazione, di pensare all'interno del dono della rivelazione, senza le pretese moderniste di fare un'altra fede, di fare un'altra Chiesa, perché noi non possiamo fare un'altra cosa. Possiamo, ma sono tanti che hanno cercato di fare un'altra Chiesa, un'altra comunità, un'altra fede, ma sappiamo anche la fine che hanno fatto queste persone. Se vogliamo essere discepoli di Gesù, dobbiamo rimanere fedeli, rimanere nell'ovile di Gesù. Quindi la fede non è un carcere. E poi l'altra cosa è che non tutto è discutibile, ma l'errore deve essere rigettato. Qui invece sembra che per il fatto che tutto può essere discutibile, anche l'errore può essere accolto. Ma il problema è proprio questo: rifiutando la verità, l'errore diventa la nostra verità. Se rifiutiamo la verità, se rifiutiamo di obbedire alla verità, non possiamo che obbedire alla fine all'errore, e l'errore diventa la nostra verità. Non possiamo disfarci della verità, altrimenti in ogni caso siamo costretti ad abbracciare la non verità, che però diventa quello che noi vogliamo, quello che noi pensiamo. Ed è questo che Gesù dice quando ci dice che il peccato ci rende schiavi, invece la verità ci rende liberi. Il peccato ci rende schiavi perché ti rende schiavo di te stesso, ti rende schiavo delle tue idee, ti rende schiavo di questa idea ermetica, di questa teologia ermetica che è appunto un monologo, il dialogo dell'uomo con se stesso, il dialogo dell'uomo con i problemi sociali del momento, ma che questi problemi sociali in ogni caso non risolvono il problema dell'uomo, perché è soltanto Dio che ci salva, non gli uomini, non i territori e i patti socio-cosmici. Bene, allora, cari amici, a questo punto io mi fermo e passo volentieri la parola ad Antonio.
Grazie, Padre Serafino. Ecco, credo che come me anche quelli che ci stanno seguendo in questa trasmissione hanno seguito con molta attenzione, ecco, gli sviluppi di questo sinodo e, ecco, come è nostra consuetudine, a questo punto diamo la parola proprio a quelli che vogliono intervenire. Siamo in diretta nel giorno di lunedì, quindi potete intervenire e fare delle domande direttamente a Padre Serafino, o in alternativa potete lasciare la vostra domanda in regia. Vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391. Ecco, interponiamo un piccolo stacco musicale al termine del quale leggeremo le vostre domande. Ave Maria. Ave Maria, cari amici, eccoci, siamo tornati di nuovo in diretta, abbiamo ascoltato Padre Serafino che ci illustrava appunto gli ultimi sviluppi, o se volete la piega che sta prendendo un po' il sinodo sulla Pan-Amazzonia. Credo che abbiamo in linea un ascoltatore che vuole fare una domanda direttamente a Padre Serafino. Ave Maria?
Ave Maria?
Sì.
Dottor Farina, mi sente?
Sì, sì. Ecco, un attimo che adesso vediamo un pochettino di equilibrare un attimo il livello dell'audio. Sì. Ecco, sì.
Buonasera, Ave Maria.
Ave Maria, Ave Maria, sì, dite.
Dunque, no, io diciamo, ho ascoltato come sempre, il padre Serafino è stato molto ma molto chiaro, diciamo, ed è bravissimo, io l'ascolto sempre. No, quello io che volevo chiedere, allora anche io vedo la situazione, diciamo, di questo sinodo, da lato ho letto l'istrumentum laboris, diciamo, per cui ho notato, insomma, delle incongruenze, delle cose, insomma, un po', però io quello che volevo chiedere a padre Serafino è che noi fedeli, noi laici, cosa possiamo fare? Cioè, voglio dire, non diciamo, vediamo che quello che si sta facendo non è, diciamo, consono a quelli che sono i dettami della religione cattolica, però noi, diciamo, cosa possiamo fare? Perché il mio timore, sa qual è, padre Serafino? Che la Chiesa si sta, diciamo, piano piano protestantizzando, cioè stiamo andando verso il protestantesimo, e io ho paura che il vero bersaglio è la Santa Eucaristia. Ho un grande timore di questo, perché adesso stiamo, secondo me, ancora nelle fasi iniziali, va per il celibato delle donne, diciamo, però ho paura che il vero bersaglio sia la non diciamo identificazione che per corpo e sangue di Cristo reali nell'ostia consacrata, e questo sarebbe, diciamo, una tragedia, diciamo. E niente, volevo sapere cosa ne pensa di questa mia paura, diciamo, ecco, non so.
Sì. Grazie della domanda, è una paura fondatissima. Chiedevo a qualche persona di preghiera qual è secondo lui il problema adesso nella Chiesa, qual è il pericolo maggiore, e questa persona mi diceva la stessa cosa: secondo me ciò che è a rischio più di tutto è che è la Santa Eucaristia, è la verità della presenza reale di Gesù, corpo, sangue, anima e divinità nella Santissima Eucaristia. Ciò che è il bersaglio di questo tentativo modernista è quello di cancellare, di sovvertire la fede in questo preziosissimo sacramento, forse manipolando la messa, forse facendo un altro rito, non lo sappiamo, però sembra che questo è uno dei bersagli, almeno quello più pericoloso. Quindi è una paura che è una, diciamo, fondatissima, perché si vede anche una sorta di tentativo di allargare, per esempio dicendo, anche se in modo così subdolo, in modo nascosto, che i divorziati e risposati possono fare la comunione, si dice che l'Eucaristia non è più l'Eucaristia, lo si dice indirettamente, velatamente, ma di fatti non si afferma la fede nell'Eucaristia, così come non si afferma la fede nella indissolubilità del matrimonio, che è un fatto naturale e sacramentale. Ma anche il tentativo di dare la comunione a quei coniugi protestanti che sono uniti in matrimonio ad un coniuge cattolico, la quale vuole partecipare con la parte cattolica alla stessa messa, perché non dare la comunione anche ai protestanti? Anche questo è un tentativo, ma di fatti il bersaglio è dire che l'Eucaristia non è più l'Eucaristia, perché se tutti possono ricevere l'Eucaristia, qual è la consapevolezza della Chiesa nei confronti dell'Eucaristia? Questo quindi è un fatto di cui stare molto, mettersi in guardia. Che cosa può fare un laico? Che cosa dovrebbe fare un laico? E questa è anche una domanda molto importante. Sappiamo che questo sinodo ha un po', diciamo, sta calando così dall'alto sulla Chiesa, sui fedeli, delle problematiche che non sono però, sono problematiche settoriali di una parte geografica del mondo, ma che di fatti in questo modo, con l'interesse geografico per una parte del mondo, si vuole però spingere verso dei cambiamenti che riguardano la Chiesa universale, per esempio il celibato. Perché discutere del celibato in un sinodo che riguarda una parte geografica del mondo, che sebbene vasta è sempre però una piccola parte geografica rispetto al mondo? Quindi è un sinodo che sta calando dall'alto, per così dire, delle problematiche che però mirano a cambiare di fatti la fede della Chiesa. Cosa deve fare un laico? Il laico, ogni laico, ogni fedele di Cristo deve conservare la fede, deve rimanere fedele a quella fede ricevuta e quindi battersi perché questa fede sia mantenuta come tale dalla Chiesa. Bisogna alimentare il senso sfida dei fedeli. E quindi il mio suggerimento è che tutti i fedeli possano, vivendo in grazia, vivendo nella grazia di Dio, pregando ogni giorno, pregando senza stancarsi, possano sempre più alimentare quel senso della fede. Così che più fedeli insieme alimentano il cosiddetto consensus fidelium, il consenso dei fedeli. E questo consenso dei fedeli è un consenso che nessuno può sconfiggere, perché è infallibile, perché ci dice qual è la verità. E quindi, dinanzi ad un cambiamento, il fedele deve dire: no, non posso accettare una cosa del genere, non posso seguire questa chiesa, non posso seguire più che questa chiesa, scusate, mi correggo, non posso seguire questi pastori. Rimango nella chiesa, ma non posso seguire queste persone. Queste persone non sono persone di Dio, ma questo lo possiamo dire se alimentiamo il senso della fede, se viviamo la fede, se la professiamo con amore integralmente. Questa è la grande missione del laico oggi nella Chiesa, essere testimone della verità della fede, battersi per questa verità fino alla fine, anche a costo della nostra reputazione nelle parrocchie, anche a costo del nostro posto che abbiamo acquistato nel corso del tempo, forse nelle nostre parrocchie, anche a costo di essere cacciati dalle parrocchie, perché il parroco è amazzonico. Sì, siamo disposti anche a questo, ma dobbiamo difendere la fede, dobbiamo essere martiri, cioè testimoni della verità della fede. E così rimaniamo nella Chiesa, rimaniamo veramente nella Chiesa, non solo col corpo come in tanti, ma rimaniamo con l'anima, con tutta la nostra vita.
Padre Serafino, difatti, diciamo, accodandosi un po' a questa ipotesi piuttosto raccapricciante, insomma, che c'è sostanzialmente un rischio anche di una separazione interna, un nostro ascoltatore pone questa domanda che io ti leggo immediatamente. Più ascoltatori veramente mi dicono dalla regia che stanno presentando la stessa questione, cioè non, i nostri amici dicono che non sanno come fare in una chiesa che sta rinnegando Cristo, che permette e incoraggia riti pagani, che vuole sconvolgere gli insegnamenti di Cristo. Come devono fare? Devono uscire dalla chiesa, devono andare da altri gruppi. Cioè, c'è un rischio di uno scisma, Padre Serafino, detto in termini alternativi.
Il rischio dello scisma c'è, è il rischio più grande che questo scisma sia guidato da alti prelati della Chiesa, sia guidato da persone di grande responsabilità nella Chiesa. E quindi questo complica ancora di più le cose, perché alla fine i fedeli saranno confusi. Dov'è la Chiesa di Cristo? Dobbiamo andare con Papa Benedetto, dobbiamo dire allora che Papa Benedetto è il vero Papa, e quindi seguire lui e rinnegare Papa Francesco. Questi sono problemi molto molto gravi. Però quindi il rischio di uno scisma c'è. Che cosa dobbiamo fare? È la stessa domanda. Che cosa dobbiamo andarcene via? Dobbiamo abbandonare questa chiesa? Dobbiamo seguire altre persone, altri gruppi? No, dobbiamo rimanere nella chiesa. Dobbiamo rimanere fedeli alla verità della fede. E questa è la nostra missione, cari amici, dobbiamo esercitare il sensus fidei, alimentare, come dicevo poc'anzi, alimentare giorno per giorno il sensus fidei ed esercitarlo per capire, per vedere, discernere ogni giorno quella che è la verità, rigettando l'errore. Se io non seguo quel pastore che mi dice che il celibato si può togliere secondo le necessità del tempo, che mi dice che posso fare un rito pagano perché si tratta di inculturarmi, io non sto facendo un peccato. No. Se non lo segue, non lo devo seguire, sto seguendo il senso della fede che mi dice che queste dottrine, tra virgolette, nuove che vengono insegnate, sono dottrine false. Non possono essere messi accanto a Cristo, non posso servire Cristo e Beliar, non posso seguire Cristo e Mammona, non posso seguire Cristo e gli idoli pagani. Quindi il senso della fede mi dice non posso seguire quel pastore, non posso seguire quella idea, ma rimango fedele a Cristo e alla Chiesa. Quindi si tratta di rimanere fedeli alla Chiesa. Per cui vorrei anche aggiungere questo: si parla spesso di una neochiesa che sorge, che viene fatta in seguito a queste nuove idee, questi sinodi, queste ritualità pagane, eccetera. Per sé è sbagliato parlare di una neochiesa. La Chiesa è una, non ci sono due, tre chiese. La Chiesa è una, santa, cattolica, apostolica. Chi si discosta dalla verità della fede non è più nella Chiesa, è lui che si pone in una situazione di scisma, è lui che rinunciando, rifiutando la fede, si estranea dalla Chiesa, ma non facendo una neochiesa, ma facendo magari un'antichiesa. Il termine giusto è parlare di antichiesa, di una Chiesa che va contro una compagine ecclesiale perché fatta da pastori, fatta da fedeli, dove si amministrano i sacramenti, che però va contro la fede, ma non una nuova chiesa. Quindi non si tratta di scegliere dove stare o si tratta di uscire dalla chiesa, no, si tratta di rimanere nella chiesa che è una, ma che però è combattuta, lo si vede combattuta dall'interno, questo è chiarissimo. Allora dobbiamo esercitare, ancora lo dico, dobbiamo esercitare il senso della fede per capire dove è la Chiesa, come posso rimanere nella Chiesa, rimanendo fedele all'unico corpo mistico di Cristo e quindi evitare il pericolo di cadere, di scivolare in questa antichiesa, di seguire una Chiesa, una compagine che però è una compagine di fatto, almeno praticamente, scismatica. Ecco, penso che è chiaro.
Benissimo, no, Padre Savino, chiarissimo, e veramente queste cose ci iniziano un po' a preoccupare. Io vorrei leggerti una domanda arrivata da un ascoltatore che forse, non so se fosse interpretata così questa domanda, in qualche modo vuole sposare, non dico la tesi, diciamo, dell'abolizione del celibato dei sacerdoti, perché ti leggo testualmente: Salve Padre Serafino, potresti spiegarci la differenza tra quello che stanno dicendo al Sinodo adesso sul celibato sacerdotale e il permesso dei papi Giovanni Paolo II e Benedetto XVI ai pastori anglicani sposati che si sono riconciliati con la Chiesa cattolica e poi sono diventati sacerdoti? Tu sei lì proprio diciamo, in quella regione lì, quindi sicuramente ne sai per rispondere adeguatissimamente.
Sì, c'è una differenza abissale, dobbiamo dire, tra quello che si dice al sinodo e quello che è stato concesso con, per esempio, questo ceto di anglicani, questo gruppo fatto da Benedetto XVI, che è l'ordinariato di coloro che dalla Chiesa anglicana si passano, si convertono alla Chiesa cattolica. C'è un abisso, perché? Perché al Sinodo sulla Mazzonia si mette in discussione il celibato in quanto tale, il celibato come eredità apostolica e come parte del sacramento dell'ordine, che sebbene internamente, essenzialmente connesso con il sacerdozio, però è parte di esso, in quanto è la vita stessa di Gesù, è quello che Gesù ha voluto, è quello che Gesù ha fatto, è quello che Gesù ha chiesto anche agli apostoli di lasciare tutto e di seguirlo. Quindi il sinodo sull'Amazzonia mette in discussione il celibato come tale, mentre Benedetto XVI, per favorire l'unità della Chiesa, ha concesso, è una concessione che si fa, la concessione papale, ha concesso a coloro che difatti erano già sposati con delle mogli, preti nella Chiesa anglicana, di convertirsi alla Chiesa cattolica, di passare alla Chiesa cattolica, di conservare la moglie perché erano già sposati, avevano dei figli, di tenere la moglie, di poter essere riordinati sacerdoti e quindi di essere ammessi alla comunione con la Chiesa cattolica. Questo in favore dell'unità, perché l'unità della Chiesa viene sempre prima. Non c'è la messa in discussione del celibato come tale, ma per favorire l'unità, perché solo nella Chiesa c'è la salvezza, allora la Chiesa dà questa, concede, dà questa dispensa, anche per il fatto che nella Chiesa orientale questa disciplina è tollerata, sebbene storicamente sappiamo che ci fu una sorta di manipolazione durante un sinodo per far passare l'abolizione del celibato per i sacerdoti, sebbene questo però con i secoli, siccome questa pratica è stata mantenuta nella Chiesa orientale, anche in vista di questa possibilità, di questa dispensa che si ha, diciamo così, nella Chiesa orientale, il Papa fa per favorire l'unità ha concesso ad alcuni di conservare la propria moglie, ma non ad alcuni preti di essere ordinati e poi di sposarsi, perché questo non è mai possibile. Quindi c'è una differenza molto importante da notare, e quindi dobbiamo dire che il celibato qui al sinodo sull'Amazzonia è in discussione in quanto tale. Sì.
Ecco, Padre Serafino, tutto è molto chiaro, no? Adesso io ti vorrei rivolgere un pochettino, forse non tanto una domanda, ma un po' una mia personale, diciamo così, preoccupazione. Cioè, diciamo, quando si arriverà un po' alla stesura del documento finale, no? di questo sinodo, io credo che nessuno, no, potrà tirarsi indietro sul discorso della tematica ecologica, del fatto che ci sia stato un atteggiamento predatorio, no, cioè, di questi indigeni che, ecco, che sono magari stati sfruttati e colonizzati, eccetera, eccetera. Ecco, il mio timore è un po' questo, no? Che sull'onda, diciamo, un po' sentimentale, no? Di adesione a questo fatto, passino, ecco, delle cose che in realtà non dovrebbero passare. Cioè, dico, è chiaro, no? Che è una cosa, una difficoltà grande il fatto che il 70%, insomma, delle comunità ecclesiali che stanno in Amazzonia vedono un prete soltanto una volta, 2 volte l'anno. E quindi qui c'è una difficoltà reale, no? Però, come al solito, c'è poi il perché. Allora è logico, no, che dobbiamo fare qualcosa per queste povere persone, e devono arrivare questi viri probati. Ecco, insomma, qui io credo che sia proprio una questione, oltre che di metodo, no, di merito. È un'ambiguità, è un po' un cavallo di Troia, no? Parliamoci chiaramente, no? Cioè, questo fatto di cavalcare l'onda della solidarietà con queste popolazioni, eccetera, eccetera, si fa passare per inevitabile, no? Il discorso di far arrivare all'ordinazione dei viri probati, cioè degli uomini che però sono ammogliati, capito, Padre Serafino?
Ah, dobbiamo anche dire, Antonio, che qui c'è una sorta di clericalismo. Che cosa voglio dire? Si vede chiaramente che si vuole togliere il celibato, però puntando sul fatto che ci sono delle comunità di fedeli in Amazzonia che vedono il sacerdote una volta al mese, una volta all'anno, e quindi hanno
visto questo, il sacramento. Sì, sì.
Però non si tiene conto degli episodi, eventi storici delle chiese evangelizzate, per esempio, in Corea, evangelizzate in Giappone. Lì sono i laici che evangelizzano. Il sacerdote è importante, ma non allo scopo di custodire la fede. Il sacerdote è importante per dare i sacramenti, per dare, celebrare la messa e far sì che queste persone ricevano il corpo di Cristo. Ma la fede viene comunicata dai catechisti, dagli evangelizzatori, e la fede, come dicevo prima, deve essere mantenuta con la preghiera. Quello che è accaduto in altri territori che non vedevano, per esempio in Giappone, le comunità cristiane evangelizzate del Giappone sono rimaste senza sacerdoti per 200 anni. I sacerdoti cattolici furono cacciati, e per 200 anni questi giapponesi, grazie a Dio, benedetti loro, hanno custodito la fede. Infatti, quando poi i missionari sono rientrati nel XIX secolo, la cosa molto bella è che i giapponesi che custodivano la fede, anche senza i sacerdoti che dicevano la messa, 200 anni, non un mese o un anno, avevano dei segni per riconoscere i veri missionari dai protestanti che, ammogliati, volevano intrufolarsi per diffondere le loro Bibbie. E questi giapponesi che avevano custodito la fede, il sensus fidei, avevano tre segni, cioè i sacerdoti saranno celibi, ci sarà una statua di Maria ed essi obbediranno al Papa di Roma. Tre segni per dire chi sono i veri missionari dopo 200 anni. In Corea avviene qualcosa di simile: la Chiesa è evangelizzata non dai sacerdoti, ma dai laici, con la presenza solo occasionale di qualche sacerdote. Qui invece si dice che sono solo i sacerdoti che devono evangelizzare. E dove stanno i laici? Dov'è la comunità dei catechisti che può trasmettere la fede? E il problema non è appunto il sacerdote che manca, il problema è la fede che manca in Amazzonia. È il fatto che molti cattolici stanno passando in modo massiccio alle comunità pentecostali. E chi le evangelizza? Manca l'evangelizzazione, appunto. Non è che manca la messa, manca la trasmissione della fede. Quindi questo sinodo è un sinodo clericalista, dobbiamo dire. C'è un clericalismo che vuole fare dei laici dei chierici, che vuole trasformare difatti i laici in chierici, e i chierici poi diventano normalmente laici, come di solito accade. Ma la storia delle missioni recenti ci dice invece che questo non è un buon segno, non è un segno di buona salute della Chiesa, quando i laici vengono trasformati in chierici. I laici devono essere laici. Quindi che deve fare un laico, per rispondere ancora ai nostri amici? Deve essere se stesso, deve evangelizzare custodendo la fede, trasmettendola a tutti nel modo in cui l'ha ricevuta. Questa è la missione dei laici.
Benissimo, Padre Serafino. Allora, diciamo, ci sarebbe ancora un tema che sarebbe utile, secondo me, presentare un po' con qualche dettaglio, ma il tempo non c'è più. Mi riferisco, Padre Serafino, a questo fatto che un po' sta facendo capolino, no, quella teologia della liberazione di Gutierrez, no? Quella del 1968, che insomma più o meno predicava una liberazione che poi non si capisce bene, ma comunque una liberazione dei poveri dall'oppressione, quindi comunque un confluire in una ideologia marxista. Anche questi truci segni, purtroppo, no? Qualcuno sta dicendo che si stanno un po' in qualche modo intrufolando in questo sito. Ma magari riprendiamo questo argomento, un po' scottante, la prossima volta, Padre Serafino. Allora, almeno ci rimaniamo soltanto il tempo per i saluti e per la benedizione sacerdotale.
Bene, allora voglio ringraziare tutti i nostri amici che ci hanno seguito, e cari amici, rimaniamo uniti nella preghiera, nella fede. Chiediamo alla Madonna che ci custodisca tutti nella retta fede, che custodisca il Santo Padre, che ci renda sempre più amanti della Chiesa e del Papa, del Papato. Non siamo contro il Papa, ma amiamo il Papa e vogliamo che il Papa sia il Papa, cioè colui che conferma i fedeli nella fede, cioè Pietro, altrimenti qual è la sua missione? Bene, grazie per l'ascolto, vi lascio con la benedizione di Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Amen.
Ave Maria.